il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin dal principio, e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, che ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo, e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore». Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi». Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
Oggi si è adempiuta questa parola che voi avete udita con i vostri orecchi. Questo è quello che Gesù dice nella sinagoga di Nazareth, nel suo paese, dove tutti lo conoscono. E in questo brano del Vangelo finisce qua, ma questo brano, che proprio dopo questi fatti quelli che hanno ascoltato cominciano a dubitare dell'autorevolezza di Gesù e dicono: ma com'è possibile che questa parola oggi diventa vera? Chi è costui? Lo conosciamo, conosciamo sua madre, suo padre, la sua famiglia, è una persona qualsiasi tra noi, come fa a dire che è lui? Ma che cosa ha detto Gesù? Quando Gesù dice questa parola della Signora, aprendo il rotolo del libro di Isaia, di che sta parlando? Beh, sta parlando, non ha aperto la Torah, quella che abbiamo ascoltato nella prima lettura, che Neemia e Esdra, no? Quando la leggono davanti al popolo, il popolo si alza e pianta un morto. Perché? Perché sta ascoltando con i propri orecchi i pensieri di Dio, perché sta guardando con i propri occhi le meraviglie che Dio ha fatto dalla creazione alla liberazione dall'Egitto, tutte le grandi opere che il Signore ha compiuto e che sono appunto scritte in quelle che noi chiamiamo la legge. In realtà per Israele sono la Torah, cioè il grande insegnamento che Dio fa delle sue cose, dei suoi progetti, di se stesso, una chiave per entrare nel cuore di Dio. Cosa che possiamo dire che noi abbiamo disatteso, perché ce l'abbiamo noi la chiave per entrare nel cuore di Dio conoscendo la sua parola? Dovremmo dire sì, certo, veramente l'abbiamo detto, parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. In realtà non ce l'abbiamo, perché abbiamo stabilito in cuore nostro che questa parola non ci riguarda, l'abbiamo ascoltata tante volte, non è detto che produca niente di quello che dice. E comunque abbiamo stabilito che è difficile, che è lontana, che è incomprensibile, che non si può accostare. Allora, e andiamo a cercare altrove chiavi per entrare a questo cuore di Dio, non trovandole mai. E vivendo una vita cristiana che non mi splende, che nessuno, di cui nessuno si accorge. Allora, che cosa ha aperto Gesù? Non ha aperto l'altro, ha aperto una profezia, cioè un modo per pensare la Torah attuale, ed è che viene dal profeta Isaia. Il profeta Isaia che 5 secoli prima di Cristo comincia a raccontare la sua intuizione di Dio. Isaia ha compreso che Dio a un certo punto manderà qualcuno, manderà un Messia. È la prima idea del Messia che si forma questo popolo di Israele. E che verrà a fare questo Messia? Tu lo sai che verrà a fare questo Messia? Tu dici, ma è già venuto. Va bene, che è venuto a fare? Sai che tornerà? Cosa tornerà a fare? Lo sai che tornerà, no? Noi viviamo nella beata speranza del ritorno del Salvatore. E quando tornerà, cosa farà? Diciamo che ne abbiamo tutti paura, perché abbiamo pensato che quando tornerà finalmente farà piazza pulita. Che cosa è questa idea del Messia? L'idea di un vendicatore che si vendichi delle cose che ci hanno fatto male, che ci vendichi di più, che ci vendichi dell'amore che non abbiamo avuto, che ci vendichi della solitudine che abbiamo provato, che ci vendichi di tutte le oppressioni che abbiamo vissuto, dei soprusi, delle cose che ci hanno fatto male, che ci vendichi anche del tradimento che il nostro corpo ha fatto rispetto ai desideri del nostro spirito, cioè che ci rimetta nelle condizioni di essere integri, di nuovo autentici, come Dio ci ha pensato. E non solo noi singolarmente, ma tutto il corpo di Cristo, come diceva San Paolo in questa seconda lettura che abbiamo ascoltato, tutto il corpo di Cristo, segno che ogni membro di questo corpo si fa carico anche della maturazione, del compimento, del compito di un altro membro. Tutti insieme vogliamo riformare questo corpo di Cristo aiutati dallo Spirito. Dunque, che cosa è venuto a fare il Messia? È venuto a fare questo. È venuto a rimettere tutto insieme. E Gesù usa questo brano di Isaia, lo usa proprio nella... lo usa a Nazareth. Sai vuol dire che lo usa a Nazareth? Lo usa non qua in chiesa, ma a casa sua. Nazareth per lui è casa sua. Dunque, se lui legge questo robo a Nazareth, vuol dire che lo legge a casa sua. Legge a casa tua, vieni con te nelle cose che fai tutti i giorni, là dove tu hai insegnato il Signore, e vieni a parlare con autorevolezza per dire: io quest'anno di grazia lo apro a casa tua, lo apro nelle tue relazioni, lo apro là dove tu vivi tutti i giorni, dove tu fai tutte le cose, proprio là dove tu hai detto: ma forse qua io starò un po' stretto, lo cercherò in chiesa, lo cercherò da qualche altra parte, ma non qua. E usa una categoria, quella del profeta Isaia, quella dell'anno di grazia del Signore, cioè dell'anno giubilare. Dopo 7 settimane di anni, dopo 49 anni, il libro del Levitico pensava a questo 50° anno come un anno del giubileo. E sapete cos'era il giubileo? Era un anno di restituzione. Ognuno di Israele ne ritornava in possesso di quella porzione della terra che Dio gli aveva promesso e gli aveva dato entrando, appunto con Giosuè dentro la terra. Dunque è un anno di restituzione dell'identità di ciascuno. Il giubileo questo è, non è una benedetta luna, lavaggio supplementare di tutti i peccati così che ritorni pulito come al battesimo, pronto per sporcarti di nuovo, speriamo poco. No, il giubileo è un momento in cui ti viene restituita la dignità, restituita l'identità. Hai fatto un peccato gravissimo, oppure hai avuto negligenza di Dio e delle cose che lo riguardano, oppure hai odiato qualcuno, o sei succube dell'odio di qualcuno. Bene, il giubileo è il momento in cui Dio ti richiama per nome e ti dice: vogliamo ricostruire questa storia, vogliamo riedificare questo corpo martoriato della Chiesa di cui tu fai parte, vogliamo ricostruirlo attraverso la tua capacità di dare ascolto alle mie parole e di metterle in pratica. Come? Perdonando, riconciliando, ritrovando le vie della redenzione, pregando insieme, conoscendo la parola di Dio, cercando di capire, avendo intelligenza da Dio, dallo Spirito di Dio, cercando di capire qual è il posto che siamo chiamati ad abitare e come portarlo al suo compimento. Vogliamo farlo questo? Che se tu passi le porte sante, che hai fatto tutti i lavaggi per te, per tua nonna, per tuo nonno, per tutta la tua famiglia, ma la tua vita non cambia, ma tu non ti metti concretamente al servizio del regno, perché il regno sia visibile, perché ogni uomo vi possa trovare un nido caldo in questo regno, si senta perdonato, si senta amato, riconciliato, ricostituito nell'unità. Perché nessun uomo debba dire, come diceva San Paolo prima, nessun uomo debba dire, poiché non sono occhio non faccio parte del corpo, poiché non sono mano non faccio parte del corpo. Chiaro? Perché nessuno, attenzione, perché nessuno si senta escluso. Nessuno, in nessun modo, faccia parte. Questo è il nostro compito. Ora, noi non lo possiamo fare tirando le somme della storia e dire adesso siamo tutti uguali, tutti insieme appassionatamente, chi non vuole se ne va. No, noi siamo chiamati a compiere ciò che manca. Ci sono uomini che lamentano cose che noi pensiamo che non sono buone. Che facciamo? Li uccidiamo? Li mandiamo via? Li bocciamo? Li escludiamo dalla grazia? Questi uomini ancora non hanno compreso. Noi abbiamo il compito di comprendere anche a posto loro. Loro non sanno per quale motivo Dio gli usa misericordia, ma noi è chiesto di fargliela sperimentare. E dunque noi siamo i protagonisti, gli attori principali di questa esperienza di misericordia, finché non arrivi a tutti. Questo è il nostro compito. Allora Gesù sta dicendo, bene, io sono venuto per questo, per ridare ai ciechi la vista, per far camminare gli zoppi, per ridare gli udito ai sordi, cioè per ridare a ciascuno la facoltà che gli manca per essere un uomo secondo Dio, per essere una persona secondo Dio. Sono venuto per questo e loro si scandalizzeranno, diranno, ma davvero? Bene, ora tu dirai, che vuol dire questo per me? Due cose vuol dire. Primo, hai ascoltato una parola, se non sei ricordati, hai ascoltato una parola. Ti è chiesto, non ti è chiesto di capirla, non ti è chiesto di cervellarti, non ti è chiesto di iscriverti al condiviso istituto biblico, quello che ti è chiesto è di ricordarla, di ripensarci, di lasciarla là, entrare nella tua vita finché un giorno Dio non la renderà chiara come sa fare lui e non tu. Dunque conserva, custodiscila, mantienila dentro di te, non la dimenticare, soprattutto non la dimenticare. Sai come fai a dimenticarla? Disegnando. L'ascolti ma pensi che non la devi trattenere. La messa è cominciata, aspetta, ancora ti sei concentrato, ancora stai a pensare altre cose. Non disegnarla, non disattenderla vuol dire ascoltarla e lasciare che rimanga per te. Questa parola, inerte, apparentemente immobile, come se fosse morta, in un momento di questa celebrazione, quando tu riceverai il corpo di Cristo, si animerà di nuovo e ti seguirà fino a casa con il potere dello Spirito, perché con questo potere a casa tua, a Nazareth, da dove Dio vuole parlare veramente al mondo attraverso di te, questa parola finalmente diventi carne. Questo è il cristianesimo. Ma se il cristianesimo per te fosse solo le preghiere in chiesa, le cose, i riti, i culti, eccetera, e poi a casa un'altra storia, questo è il paganesimo. Non c'entra niente su questo. Allora, se questo è un anno giubilare, se tu sarai integrato nella tua identità cristiana che è dal battesimo, ricominciala qua. Ascolta la parola, lasciala animare dalla presenza di Cristo nell'Eucaristia, portala con te, non te ne dimenticare, non farla morire. Quel popolo che ascoltava Esther e Neemia che leggevano la Torah piangeva, piange anche tu, per la gioia, per la felicità di essere stato il destinatario di un pensiero che viene da Dio. E tu, rispetto a loro, non l'hai solo ascoltato, non l'hai solo sentito con le tue orecchie, non hai assistito alla proclamazione di un libro, tu lo hai visto, tu lo hai conosciuto, tu te ne sei nutrito, tu hai sempre questa parola diventata carne, sempre con te. Dunque sei un cristoforo, un portatore di questo Cristo. Così esci da questa chiesa e come in una processione tu porti questo Cristo dentro la logica del mondo. E invece ti è ostile, ti ti mette in difficoltà. Portalo e non aver paura di essere crocifisso con lui. È di questo che noi viviamo, per questo noi esistiamo e così saremo in eterno e per sempre. Padre Santo e misericordioso, non ci hai dato solo l'occasione di ascoltare le tue parole, ma di incontrare il tuo verbo nella nostra carne, e perché non fossimo scandalizzati a causa dei nostri peccati, tu l'hai mandato nella nostra stessa vita umana, nella nostra stessa natura. In questo modo ci hai amati, così ci hai redenti. Attraverso questa carne mortale, tu ci elevi alla vita eterna. Degnati, Padre Santo, di renderci consapevoli del dono di grazia che ci hai fatto e generosi nel restituirlo ai nostri fratelli. Per questo ti preghiamo.
Ascolta, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Egli non fa un altro mestiere, come pensa qualcuno, ma ci fa conoscere il tuo pensiero, la tua parola, e la ministra per il bene del mondo, degli uomini che credono, ma anche di quelli che non credono, perché diventiamo un giorno una cosa sola, come il Figlio è con te una cosa sola. Sostieni il Papa in questa missione, fa risplendere la Chiesa nella purezza, nella santità di vita e nella conversione. Per questo ti preghiamo.
Ascolta, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo di riconciliarci con i nostri nemici. E anche se non ci fosse dato in questa vita, in questa storia, di poterli incontrare come nostri compagni, permetti almeno che muoia tra di noi il desiderio di rivalsa, di vendetta, il rancore, o anche semplicemente quella amarezza sottile che ci impedisce di ripensarli con amore. Per questo ti preghiamo.
Ascolta, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per i deboli, per i lontani, per quelli che sono caduti a causa del peccato, per quelli che non hanno la capacità di intuire l'amore con il quale tu nutri la loro esistenza. Mostra loro il tuo volto e salvami, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, guarda il cuore di questi tuoi figli. Ci sono alcuni tra loro che hanno ricevuto una vocazione grandissima e ancora non la conoscono. Ci sono altri che pensano di essere schiacciati inesorabilmente dai problemi che portano. Mostra loro il tuo volto. Alcuni tra loro sono vessati dalle tentazioni, dalle insidie del maligno, liberati. A tutti concedi la possibilità di conoscerti. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.